Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con una amica, posso così dire, della Radio Vaticana, la professoressa Lucetta Scaraffia, già ospite delle nostre trasmissioni. Benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno e soprattutto autrice di un gioiello nella nostra serie dei Faccia a Faccia Improbabili, ha firmato proprio pochi giorni fa un incontro con Hildegarda di Bingen in occasione della proclamazione a dottore della Chiesa, insieme a San Giovanni d'Avila. Professoressa, parliamo di Dio?
Sì, fa tremare le vene ai polsi, ma
questo
proviamo.
Invito fa tremare.
Sì, infatti.
In genere un invito così, certo è difficile sentirselo proporre, sentirselo fare in maniera appunto così diretta, noi lo rivolgiamo in queste settimane provocatoriamente proprio a margine dell'inizio del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione, particolarmente in questi primi giorni, prime settimane dell'anno della fede. Mettiamo che a chiederglielo lei, donna, sia un bambino, qualcuno che non abbia dimestichezza, frequentazione con le nostre ordinarie categorie teologiche, filosofiche, storiche. Parliamo di Dio.
È
mamma,
una proposta,
nonna, zia.
Molto concreta, perché i bambini vogliono parlare di Dio, i bambini chiedono di parlare di Dio, i bambini hanno qualche aspettativa, qualche coscienza che c'è Dio, molto spesso collegata alla morte, ti chiedono sempre dove è andato il nonno, dove è andata la tale persona e legato a questo c'è il problema di chi ha fatto il mondo, chi ha fatto questo, chi ha deciso questo, quest'altro, e quindi i bambini sono gli unici nella nostra società che hanno, forse con le persone molto punto di morte, diciamo, spesso molto anziane, gli unici che hanno voglia di parlare di Dio veramente, sono disponibili a parlare di Dio.
Ma lei si è sentita mai rivolgere questa domanda così da un bambino? Ho avuto comunque esperienza di parlare di Dio, di determinati argomenti?
Sì, la mia figlia, tante volte, non proprio parliamo di Dio, però mi ha domandato chi ha fatto le stelle, chi ha fatto il cielo, perché io sono qui, dove vado dopo la morte, tutte le domande che portano a domandarsi se esiste
un
Dio.
E come si è organizzata rapidamente una
risposta? Io ho risposto che le ha fatte Dio, che Dio le ha fatte, ha creato il mondo, ha creato gli esseri umani e ama gli esseri umani, anche se certe volte noi facciamo un po' fatica a capirlo, perché insieme gli esseri umani hanno anche il male, hanno anche la sofferenza, e quindi ci sembra certe volte che Dio non ci voglia bene. Però se non ci fosse il male e la sofferenza, noi non saremmo più liberi, perché la libertà consiste nel scegliere fra il bene e il male. Se non abbiamo il male, non siamo liberi.
La grande sofferenza dell'uomo è proprio quella se dietro il silenzio dell'universo, dietro le nuvole della storia, c'è un Dio oppure non c'è. E se c'è questo Dio, ci conosce, ha a che fare con noi. Questo Dio è buono e la realtà del bene ha potere del mondo oppure no? Nel mondo oppure no? Questa domanda è oggi così attuale come lo era in un tempo. Tanta gente si domanda, Dio è un'ipotesi o no? È una realtà o no? Perché non si fa sentire? Sono parole recentissimamente pronunciate da Benedetto XVI alla prima congregazione generale del Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione. Domande dunque sempre attuali.
Domande sempre attuali, ma anche molto coraggiose, perché oggi si ha come pudore, vergogna di parlare di queste domande. Oggi nessuno dice non c'è Dio, cioè è molto difficile trovare anche una negazione netta dell'esistenza di Dio. Prevale l'indifferenza e la non volontà di parlare di questo problema, cioè questo è un problema che viene costantemente accantonato.
Emarginato, accantonato.
E quindi il sinodo e le parole del Papa vogliono rimettere questo problema al centro della vita umana. E questo è molto interessante.
Le ragioni di questo accantonamento, a suo parere?
Ma perché si vuol convincere le persone che le cose importanti veramente della vita sono avere tutto quello che si vuole, sono ottenere il massimo del godimento, ottenere l'esaudimento dei propri desideri, che questo è l'unico orizzonte in cui si deve muovere l'essere umano. Desideri che poi sono considerati in senso molto limitato, sono desideri in genere di godimento, di possesso, non sono desideri di conoscenza, desideri di rispondere alle grandi domande. Si tacitano le grandi domande con il consumismo, con la proposta di tanti viaggi, con la rivoluzione sessuale, e chi pone le grandi domande disturba questa sorta di anestesia operata dalla società contemporanea.
Dunque, paradossalmente, i bambini, quelli che domandano ancora chi siamo, dove andiamo, dove è Dio, chi ha fatto l'universo, eccetera, sono meno anestetizzati, meno sporcati da questa contaminazione.
Sì, anche se la televisione li orienta a chiedere sempre nuovi giocattoli, però i bambini comunque hanno ancora una loro purezza, una loro ricerca, e questo, la loro tendenza a fare domande si estende a tutto, quindi i bambini sono quelli che pongono la domanda, a cui molti genitori tendono a non rispondere o a evitare. E poi sono le persone in punto di morte, gli anziani, coloro che soffrono, e questi se la pongono con drammaticità, veramente con il bisogno urgente di una risposta che molto spesso non gli arriva.
Allora, la domanda su Dio tendenzialmente all'inizio e alla fine della vita. Ecco, la vita
mi sembra che in linea generale sia così.
E lei ricorda la prima volta che ha chiesto di Dio, che ha chiesto parliamo di Dio a qualcuno?
Ma non me lo ricordo, perché io ho avuto un'educazione cristiana, ai miei tempi i bambini venivano portati a mese, cioè mi ricordo di aver avuto una normale educazione
iniziazione,
quindi lo ritenevo normale, ne parlavano tutti, venivo portata a messa, quindi vivevo in un mondo ancora in cui si credeva in Dio.
Ecco, però lei ha vissuto una frattura nei suoi rapporti,
certo,
con Dio, provocata anche in questo caso dai ritmi della vita e soprattutto dalle circostanze storiche.
Sì,
no?
Cambiamento culturale, un grande cambiamento culturale che ci ha portato ad allontanarci sempre di più da queste domande.
Possiamo dire che proprio quel momento storico, citiamolo, il 68,
sì,
poi alla fine, no? L'ondata
degli anni 60, per tanti versi.
L'ondata della contestazione, eccetera. Possiamo dire che sia iniziato un po' lì, infatti non a caso poi il concilio, no? Si trova a fare i conti subito proprio con questi aspetti dirompenti del mondo laico, che sia iniziata proprio lì questa emarginazione appunto della trascendenza dalla vita di ogni giorno.
Forse...
E da storica lei ritiene che ci sia che sia giustificato questo processo?
L'inizio della secolarizzazione si fa coincidere con la rivoluzione francese, da lì c'è il grande processo di secolarizzazione, però è un processo che riguarda soprattutto le istituzioni statali e l'alta cultura. Con gli anni 60 la secolarizzazione viene invece aiutata da un processo, dalla rivoluzione sessuale e dal consumismo, che ottenebrano,
stordiscono
gli esseri umani, che non si domandano più niente, come resi ottusi da tutto quello che hanno. Il concilio è un po' a cerniera fra la prima secolarizzazione, che era una secolarizzazione certo che negava Dio, ma lo negava ancora a faccia aperta in una discussione, cioè lo accettava che venisse nominato, lo trovava normale che venisse nominato, e invece la seconda secolarizzazione, che è quella dell'indifferentismo e della indifferenza proprio.
Perciò diceva
domanda.
È difficile addirittura trovare persone capaci ancora di domandarsi, di porsi delle domande su Dio, no?
Maleducato, cioè, farlo.
Sì.
E se i bambini lo fanno, gli si dice: ma noi non sappiamo niente, non possiamo dare queste risposte. E poveri bambini, viene rimandata una idea di incertezza anche molto dolorosa da leggere e da capire.
È quasi maleducato. È vero che spesso e volentieri, infatti, il sentimento che serpeggia a proposito dei discorsi su Dio è quello della vergogna, no?
Sì, perché siccome è stata ricacciata nell'intimità la sfera religiosa, allora si ritiene che non sia un argomento pubblico, quindi non si possa parlare né di Dio pubblico, cioè in una normale riunione di persone, né di problemi che, diciamo, come l'aborto, che coinvolgono immediatamente
la coscienza
e l'essere, credere in Dio, no?
Sono a colloquio, sto parlando con Dio, con la professoressa Lucetta Scarafia, storica, giornalista, commentatrice. È interessante questa rilettura storica che ci porta indietro di tre secoli, due o tre secoli, cioè fino al XVIII secolo, quando sarebbe iniziato questo allontanamento, questa sì, laicizzazione, diciamo, dell'idea di Dio, dapprima in forma più istituzionale, più diciamo fatta salva ancora la religiosità popolare, e poi invece gradatamente, soprattutto nella seconda metà del Novecento, una secolarizzazione che ha investito anche le persone comuni. È singolare che, parallelamente a questo panorama così descritto da lei, i negatori di Dio pure si siano trasformati, no? Da interlocutori pensanti fino alla prima metà del Novecento.
Sì, anche molto polemici.
Anche molto polemici, sì. Comunque con una dignità di ideologia, di sistemi, a persone che respingono anche lo stesso ateismo. Infatti molto spesso oggi si incontrano persone che dicono no, io non sono ateo. Ecco, non sono niente, ecco, sì, questa sfera.
E quindi
di...
non vogliono affrontare il problema, lo mettono da parte per un altro momento che chissà mai se verrà. In genere poi arriva quando arriva la sofferenza, quando arriva la morte, e a questo punto sono totalmente impreparati, perché hanno vissuto la loro vita pensando che la priorità fosse il godimento, fosse il possesso, e quindi si trovano completamente, dovrebbero mettere in discussione tutta la loro vita, cosa che non tanti hanno voglia di fare.
Come consideriamo allora questo sforzo congiunto, potrei dire, da questo programma che percorre strade diverse, lanciato da Benedetto XVI con il Sinodo da una parte, con l'anno della fede dall'altra, per cercare di riaprire quantomeno il parlare di Dio soprattutto nel cosiddetto primo mondo, da dove era partito l'annuncio, e che si trova invece oggi a fare i conti con questa indifferenza che abbiamo appunto descritto.
Ma è un atto coraggioso, perché è completamente in controtendenza, e proprio per questo è di grandissimo interesse, e probabilmente suscita anche molto l'interesse dei giovani, che sono più anticonformisti delle altre generazioni, quindi sono incuriositi dalle cose nuove e diverse da quello che sentono. La Chiesa Cattolica in questo momento è l'unica istituzione al mondo che pensa diversamente, cioè in un mondo molto molto omogenizzato su un politicamente corretto, appunto, che è su questa linea di indifferentismo religioso, la Chiesa Cattolica è l'unica istituzione che pone delle domande diverse, che propone temi di riflessione diversi, e proprio per questo ha anche una grande visibilità, e si attira ovviamente molta ostilità, perché è l'unica che rompe una monotonia che però assicurava una specie di concordia nella negazione. Quindi io penso che sia molto importante quello che questa sfida culturale che viene dalla Chiesa Cattolica, viene dal Papa, e l'importante è riuscire a farla anche in un linguaggio che venga colto da tutti e che arrivi ai cuori di tutti.
La domanda che ha posto proprio in apertura alla prima congregazione generale del Sinodo qualche giorno fa è questa. La questione, ha detto Benedetto XVI, per noi è: Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande silenzio? Silenzio che lamenta buona parte del mondo contemporaneo, no? Si è mostrato, ma come possiamo far arrivare questa realtà all'uomo d'oggi affinché diventi salvezza? Di per sé il fatto che abbia parlato è la salvezza, è la redenzione, ma come l'uomo può saperlo? Questo punto mi sembra che sia un interrogativo, ma che sia anche una domanda, un mandato per noi, perché effettivamente il problema è quello della trasmettibilità di questa certezza per noi cristiani.
Sì,
no?
La Chiesa adesso ha un grande problema di comunicazione,
sì,
di questo
come parlare
a un
mondo sordo,
certo,
sostanzialmente,
e quindi,
distratto.
E parlare non con un linguaggio vecchio, non con delle parole
appunto
abusate che non vengono neanche più recepite. Quindi da parte della Chiesa, da parte di tutti noi cattolici, c'è appunto il nuovo compito di elaborare un linguaggio che buchi veramente questo muro di indifferenza, che susciti interesse, che scuota gli animi.
Professoressa, si ricorda come si immaginava Dio quando era bambina? so, come il classico, la classica iconografia del vecchio con la barba bianca,
sì,
tra le
immagino
nubi,
così. E poi Gesù, il crocifisso, ma Gesù me lo immaginavo molto in quelle immagini, perché io avevo una Bibbia per immagini, con le immagini tutta col, e quindi quelle sono state un po' le immagini che hanno costituito proprio la mia idea di Gesù e di Dio. Lì c'era soprattutto Gesù che aveva questa tunica bianca, la barba, e aveva un'espressione molto dolce sul volto, quella mi piaceva tantissimo. Dio era qualcosa un po' più minaccioso, con questi capelli bianchi, che stava un po' vicino a Giove con i fulmini.
È vero, sì. Un'immagine insomma, sì, mediata forse dall'iconografia.
Sì,
anche.
Preferivo il triangolo con l'occhio, che quello mi sembrava astratto, ma che più dava l'idea di Dio, ecco, in senso non minaccioso.
E per ritornare invece alle rappresentazioni concrete, io so, perché ce l'ha già testimoniato in una precedente conversazione, che molto hanno inciso sulla sua fede, sul suo impegno anche di intellettuale, insomma. E la scoperta di grandi figure femminili, appunto, sì, di grandi sante,
certo.
Ecco, come sono arrivate, diciamo, a incidere direttamente nella sua vita queste figure?
Beh, le sante,
figure,
se si conoscono,
donne,
incidono. Io ho cominciato a studiarle come,
ecco,
come storica delle donne.
Insomma.
Io, storica delle donne, ho scoperto che nel passato, nella storia, le donne più importanti, più interessanti erano state le sante, e mi sono messa a studiare queste sante.
Quindi se si parlava di una donna nella storia era perché era una santa,
sì,
non perché fosse una...
Praticamente, o regine o sante. Allora, le sante, le regine erano lì per diritto familiare, generale, le sante per merito loro, quindi era più interessante studiare le sante. Ho studiato le sante e quindi ho cominciato a leggere le loro opere, le loro visioni, le loro vite. E lì, se uno legge le storie di queste sante, capisce che non può non credere in Dio e non può non volere, almeno in piccolissima parte, imitare questo grandissimo modello che ci hanno proposto.
E c'è stata una particolare figura che è stata modello per lei?
Ma guardi, io ho scritto una biografia di Francesca Cabrini e studiando,
la santa degli emigranti.
Sì, ma studiando, anche perché è una santa relativamente moderna,
vicino a noi,
è nata,
certo,
nel 1850, e per scrivere questa biografia ho letto tutte le sue lettere, che sono 4 volumi raccolti di lettere, oltre che altre scritti che riguardavano lei, ma soprattutto le sue lettere, che erano le lettere tutte quotidiane, anche quelle che dicevano ho bisogno di 10 lenzuola, cioè
le banalità quotidiane.
Banalità quotidiane. E in questo lavoro di lettura ho veramente capito come si forma quotidianamente una via per la santità. Questa per me è stata un modello straordinario di santità, anche perché poi era una donna che viveva nel mondo, che si scontrava col mondo secolarizzato, quindi era un esempio per me particolarmente interessante, utile.
Si è occupata, dicevo, anche di Hildegarda di Bingen, che ha,
sì,
con cui ha immaginato di conversare,
sì,
appunto, in uno dei nostri faccia, sì, a faccia, tutt'altra epoca,
sì,
anche lì difficoltà immense per convincere il pubblico,
sì,
le persone comuni, che anche una donna potesse parlare di Dio.
Ma più che le persone comuni, lei doveva,
le autorità,
perché hanno le autorità,
le
istituzioni gerarchiche,
certo,
della Chiesa, perché le persone comuni invece capivano subito, immediatamente, che lei era un tramite di Dio e quindi l'accettavano. È stato più un problema con le gerarchie, che ovviamente vedono in queste donne una concorrenza.
Lei si sente un tramite di Dio, spero, come cristiana, come professionista,
come tutti,
come
tutti, mi sento la responsabilità di,
ecco,
trasmettere le
questo
parole.
Questo volevo
di Gesù.
Sapere,
sì,
che cosa vuol dire per una donna di oggi, per una cristiana di oggi, per una professionista, un intellettuale, essere un tramite. Che genere di responsabilità in dettaglio per parlare di Dio senza rompere quel muro di pudore, vorrei dire, che oggi appunto la contemporaneità ha alzato, no?
Ma
nei confronti di questo argomento.
Questo è un compito pesantissimo che io sento molto, su cui mi interrogo continuamente. Naturalmente io lo svolgo attraverso quella che è la mia professionalità, le mie capacità, come penso che non mi metto a predicare, mi metto a scrivere.
Ecco, la domanda era proprio questa,
sì,
come predicare senza predicare.
Ecco, cioè leggo la storia con in mente un punto di vista cattolico, scrivo sui giornali gli articoli partendo da un punto di vista cattolico e vedo che questo funziona, perché il punto di vista cattolico mi aiuta a capire molto meglio, con più profondità, i problemi, e a dare ai lettori, spero, una visione un po' diversa da quella a cui sono abituati, che li faccia riflettere.
Grazie alla professoressa Lucetta Scarafia per aver parlato di Dio con noi oggi. Grazie a Vincenzo Proto per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
La grande sofferenza dell'uomo in quel tempo oggi è proprio quella dietro il silenzio dell'universo, dietro le nuvole della storia, c'è un Dio o non c'è? E se c'è, questo Dio ci conosce, ha da fare con noi, questo Dio è buono e la realtà del bene ha potere nel mondo o no? Questa domanda oggi è così attuale come in quel tempo. Tanta gente si domanda, Dio è una ipotesi o no? È una realtà o no? Perché non si fa sentire? Vangelo vuol dire Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, Dio c'è e questo fatto come tale è salvezza. Dio ci conosce, ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua parola, il Dio con noi, il Dio che ci mostra, che ci ama, che soffre con noi fino alla morte e risorge. Questo è il Vangelo stesso. Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso e questa è la salvezza. La questione per noi è, Dio ha parlato, ha realmente rotto il grande silenzio, si è mostrato, ma come possiamo far arrivare questa realtà all'uomo di oggi? Perché diventa salvezza come di per sé. Il fatto che ha parlato è la salvezza, è la redenzione. Ma come l'uomo può saperlo? E su questo punto mi sembra che è un interrogativo, ma anche, diciamo, una domanda, un mandato a noi. Possiamo trovare risposta meditando l'inno dell'ora terza, Nunc Sancti Nobis Spiritus. La prima strofa dice «Dignare promptus ingeri nostro refusus pectori», cioè preghiamo perché venga il Santo, lo Spirito Santo, sia in noi e con noi. Con altre parole, noi non possiamo fare la Chiesa, possiamo solo fare, conoscere quanto ha fatto Lui. La Chiesa non comincia con il fare nostro, ma con il fare, il parlare di Dio. Così gli apostoli non hanno, dopo alcune assemblee, detto adesso vogliamo creare una chiesa e in forma di una costituente avrebbe elaborato una costituzione, no. Hanno pregato e in preghiera aspettato perché sapevano che solo Dio stesso può creare la sua chiesa, che Dio è il primo agente, se Dio non agisce, le nostre cose sono solo le nostre, sono insufficienti. Solo Dio può testimoniare che è Lui che parla e ha parlato. Pentecoste è la condizione della nascita della Chiesa. Solo perché Dio prima ha agito, gli apostoli possono agire con noi e con la sua presenza e far presente quanto fa Lui. Dio ha parlato, questo ha parlato il perfetto della fede, è sempre anche un presente. Il perfetto di Dio non è solo un passato, ma è un passato mero, porta sempre in sé il presente, il futuro. Dio ha parlato vuol dire parla, e come in quel tempo solo con l'iniziativa di Dio poteva nascere la Chiesa, poteva essere conosciuto il Vangelo, il fatto che Dio ha parlato e parla, così anche oggi solo Dio può cominciare. Noi possiamo solo cooperare, ma l'inizio deve venire da Dio.